però nella chat, ma questo non tanto per voi, ma perché c'è qualcuno in San Marcello che potrebbe, e allora semplicemente io non è che posso fare, diciamo, martedì, però volevo almeno dire, e poi magari se vi capita e qualcuno ve lo chiede, e io farò anche un Vangelo di Marco corso minor, diciamo, questo è il corso maior, e in cui noi faremo, cercherò di leggerlo un po' tutto, mentre una versione ristretta, una serie di incontri, lo farò in una parrocchia non molto lontana da qui, Mater Ecclesia, e quindi alcuni mercoledì, però poi lo metto tutto nella chat, per cui con... nel caso appunto questi amici abbiamo questa possibilità. Allora, la volta scorsa abbiamo fatto più un'introduzione e ci siamo fermati sul primo versetto, quello che alcuni considerano un po' un titolo dello scritto appunto di Marco. Non riprendo naturalmente quello che abbiamo detto la volta scorsa, ma andiamo avanti e semplicemente rimettendoci almeno in questo in sintonia che noi stiamo leggendo un Vangelo. Un Vangelo nel senso che è una buona notizia, letteralmente, no? E in termine greco, buona notizia, dicevamo la volta scorsa, di Gesù. E che può essere inteso con la buona notizia che lui porta, il contenuto del suo ministero, ma più fondamentalmente, cioè, se si può dire così, fondamentalmente è la buona notizia che è Gesù. E su questo ci fermavamo, no? La fede cristiana non è un prima di tutto un sistema di valori, una visione del mondo, una cultura, ma più profondamente la sequela di una persona che è vissuta 2000 anni fa, che i suoi discepoli e le sue discepole hanno seguito, sono rimasti scandalizzati dalla sua morte ignominiosa e che hanno ricevuto un annuncio, quindi loro dicono di aver incontrato, ci fermeremo un po' su cose più avanti, e da lì è partito questo annuncio cristiano di Gesù, il Cristo, l'atteso, colui che secondo l'attesa ebraica, noi siamo una fede ebraico-cristiana, e appunto è colui che apporta l'intervento di Dio nella storia, e lui che è l'inviato ed è il figlio di Dio. Questo ci siamo detti nell'introduzione della vostra scorsa, e cominciando a leggere questo titolo, cercheremo di capirne di più leggendo il Vangelo. Marco e i suoi lettori in qualche modo dice così: questo è quello che voglio proporvi, andiamo avanti, cominciamo, per cercare di capire questo Gesù, in che cosa è l'unto, il Messia, l'inviato da Dio per instaurare il suo regno. Vedremo già subito come il centro della predicazione di Gesù sarà il regno di Dio, e come in qualche modo lui, che è in una relazione particolare con il mistero di Dio, narra Dio. La volta scorsa ci fermavamo anche proprio a dire che Dio, qual è l'immagine di Dio, che tra l'altro anche in queste ultime vicende di questi giorni drammatiche, naturalmente c'è tanto di immagini di Dio, di uomini che ringraziano Dio di uccidere, no? Allora, quindi questo è il titolo. Dopodiché Marco comincia la narrazione dicendo: come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vedete, Marco comincia con una citazione biblica, noi diremmo antico testamentaria, attenzione, lo diciamo noi che abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento. Per Marco e per i primi cristiani con cui condivide il Vangelo, la Bibbia era quello che per noi è l'Antico Testamento, no? E quindi, per dire, guardate che quello che sto per raccontarvi è il compimento di una storia. Il compimento di una storia profetizzata, annunciata dal profeta Isaia. E ogni tanto io torno su questo, e non soltanto io, cioè il nostro di mettere al centro, no, della nostra vita cristiana la parola di Dio va con il imparare a leggerla insieme, no? Antico e Nuovo Testamento, no? Alcuni biblisti oggi parlano piuttosto più di Antico e Nuovo, perché le cose antiche normalmente vanno nella differenziata, no? Se ce la facciamo, cioè, no? E anzi, quando vogliamo dire a qualcuno, no, diciamo, ma qui è antico, no? Cioè, come dire, cioè, come se l'essere antico è qualcosa che è nuovo, no? Siamo in un mondo che cerca sempre le novità. Quali novità di quest'anno? Tutte le varie fiere, eccetera, portano le novità, un mercato che deve sempre proporre novità, no? Che novità ci sono? E molti parlano piuttosto di un primo e di un secondo testamento. E poi ancora, scusate se ripeto alcune cose che per molti di voi sono già scontate, ma testamento, come sappiamo, è un calco di una parola ebraica, berit, che significa alleanza. Quindi primo testamento e secondo testamento indicano una prima e una seconda alleanza. Cioè, come dire, quello che c'è in gioco in questi testi, quello che di fondo l'intenzione fondamentale di Dio, del mistero di Dio, è creare relazioni con Lui e tra di noi. Allora, quello che di cui parliamo di fondo è un mistero di Dio che è relazione, che è il suo agire e voler creare relazioni. Tra l'altro, io, come sapete, sono molto legato alla Terra Santa, ci vado da 25 anni, sono andato più di 100 volte, ho calcolato che almeno 2-3 anni della mia vita, sommando tutti i periodi che ho passati lì, e per cui sento particolarmente quello che sta accadendo. E venendo, no, cioè, sentendo anche un po' il peso, come anche voi, no? Cioè, di questo peso sul cuore che sentiamo, no? Cioè, dicevo, andiamo a leggere il Vangelo? E dall'altra parte dicevo poi sì, perché intanto il Vangelo è Gesù è venuto in una terra in un tempo che per molti versi non era molto diverso dal nostro, cioè certo non avevano le tecniche di uccisione che abbiamo oggi, no, per cui, però la mentalità di fondo era la stessa, no? Interesse violento. E Gesù è venuto in questa, i cristiani hanno di generazione in generazione hanno attraversato tempi che per molti versi sono, no, simili, no. E allora questa buona notizia che sta in relazione, no, in un mondo sempre più diviso, eccetera. Ora, Marco, diciamo, non gioca a figo, cioè nel senso che qui dice come è scritto nel profeta Isaia. E da questa citazione. Ora, questa citazione in realtà è la combinazione di tre testi biblici, cioè la citazione così non la troverete da nessuna parte in Isaia, perché lui combina un testo di Malachia, ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, Malachia 3:1, esattamente il testo dice così, ecco io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Poi c'è Esodo 23:20, questo un po' più nascosto, dice: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti e per farti entrare nel luogo che ho preparato. E poi dopo c'è una citazione di Isaia, Isaia 43, 40,3, capitolo 40, versetto 3, che dice: una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Cioè, lui combina un testo di Malachia che parla di un inviato che preparerà la strada del Signore che sta per entrare nel suo tempo, e poi combina un testo dell'Esodo e un testo di Isaia. Attenzione, due testi, Esodo e Isaia, che parlano di liberazioni. Una dall'Egitto, libro dell'Esodo, e l'altra da Babilonia, libro di Isaia. Isaia opera nel tempo della cattività babilonese e annuncia. Allora ecco, c'è un inviato, come dire, che compie una liberazione. Il Vangelo è una forza di liberazione, è una dinamica di liberazione. E gli uomini e le donne che veramente si sono lasciati impregnare dallo Spirito del Signore, dallo Spirito evangelico, sono persone che a volte hanno fatto una brutta fine. Perché le persone libere, le persone profetiche, come sappiamo, sono scomode e facilmente molte volte vengono eliminate, no? Ma perché appunto il Vangelo è una dinamica di liberazione, di libertà. Anche oggi, cioè, vedendo anche tutto quello che sta accadendo, appunto in Israele e Palestina, non è facile parlare con libertà. Poi dopo c'è le cose preferite, sono, no, ci sono i morti, eccetera. Però parlare con libertà, cioè, no, considerare tutto questo all'interno di una storia di soprusi, di non riconoscimento, di autorità, di giustizia, eccetera, eccetera. E allora, ecco, come dire, Marco dice, fa un'introduzione dicendo che quello che vi sto per raccontare è il compimento, no, di un annuncio di liberazione che viene dalla nostra storia, e poi invece di presentare il personaggio principale che è stato nominato nel titolo, no, nel titolo, cioè Gesù, e ci si aspetterebbe che uno cominci con Gesù, invece non comincia con Gesù, e quindi c'è invece vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di carmelo, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me, e io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Vedete, ha cominciato con la citazione di un profeta, combinata, e poi presenta un profeta. Presenta un profeta, cioè uno che Giovanni che riprende anche come stile di vita questo fatto di vestire con peli di cammello, e Elia nel secondo libro di Re dice che vestiva con peli di cammello, e che poi con una cintura di pelle attorno ai fianchi, eccetera, e sta presentando un profeta, cioè sta continuando a dire, cioè, che Gesù, noi lo comprenderemo tenendo conto dell'attesa e dell'attesa profetica. E anche Gesù, quando i discepoli di Emmaus nel capitolo 24 di Luca, ricordate che a un certo punto che li accompagna, conosciamo la dinamica del racconto dei discepoli di Emmaus, no? Quando si a un certo punto comincerà lui a parlare e dirà: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. E cominciò a spiegare, no, in tutte le scritture, i profeti in particolare, che cosa si riferiva a lui. È interessante, no, perché noi siamo in generale ignoranti, biblici, non colpevoli, scusate questa cosa, vi dico continuamente, ma conosciamo un po' più, no, nuovo. Nell'antico noi conosciamo un po' più anche, diciamo, il Pentateuco, il racconto della Genesi, no, eccetera, però i profeti è una cosa un po' ancora che non stiamo tanto approfondendo, no? Cioè, come e allo stesso tempo lì c'è qualcosa che ci aiuta a comprendere di più. Cioè, attenzione, uomini e donne, ripeto, no, profeta biblico non è il colui che predice il futuro. Cioè, qualche anno fa camminavo per andare alla chiesa di Don Fiore, e allora lì, cioè, lì accanto c'è il cinema parrocchiale, no? Che non ricordo come si chiama. Lo Splendor. Comunque è attaccato alla perché lo dico? Perché una volta andando c'era il cartello del film e il film era La Profezia, cioè, e immaginavo che uno di quei film sempre, no, la incubi, la paura, no, la profezia, l'ultima profezia, no, no, il profeta biblico e poi ci sono anche le profetesse. Sono quegli uomini che vedono quello che nessuno vuole vedere. Cioè, che riescono a leggere la realtà non fermandosi in superficie. E che in qualche modo, proprio perché riescono a vederla più in profondità, sanno vedere dove sta andando la nostra realtà, verso dove si muove. E dato che molte volte le dinamiche, come stiamo vedendo, non vanno, non sono dinamiche di bene che muovono la storia, loro sono quelli che hanno il coraggio di dire: guarda, se vai in questa linea sarà un disastro, sarà un disastro. Ma lo dicono non perché debba essere un disastro a tutti i costi, no, no, ma per scuotere, perché allora no, le persone possano rendersi conto e cambiare strada, convertiti. Vedete, i profeti mossi da Dio, come dire, sono delle persone che allo stesso tempo credono, mossi da Dio, perché Dio lo crede, che non siamo destinati alla catastrofe, che gli uomini si possano convertire, che gli uomini possano cambiare. Se ci pensate, no? Cioè, vedendo dei tempi dove sembra andare tutto bene, e può nascere nei nostri cuori anche un senso di dire: no. Forse a me è capitato anche in certi contesti ecclesiali, incontrando anche alcuni presbiteri, io faccio parte di questa categoria, per cui, no, come sapete, e poi sapete benissimo che non tutti siamo, no? Certo, sì. Però alcuni che ascoltandoli mi sono cadute le braccia, cioè di dire: non ce la farei, non andiamo, non so, non vi dico niente, però mi basta. Però poi il Signore, come dire, no? E ci sono degli uomini e delle donne che accolgono. Cioè, per cui il profeta è mosso da quell'ottimismo di Dio, al quale credo che come credenti no, ci dobbiamo aggrappare in certi momenti, che lui non ci abbandona. Ripeto, ha detto meglio della comunità di Bose, quindi voi lo conoscono, no? Lui è un profondo conoscitore, uno studioso di profeti dell'Antico Testamento, lui dice che nel lessico delle parole dei profeti che noi troviamo nei libri, la parola più importante che loro sono mandati a dire è forse, forse. Cioè, è quella parola che il Signore, dicendo al profeta, va, di al mio popolo queste cose, forse ti ascolterà. Forse ti ascolterà. E allora, ecco, vedete, no? Giovanni che battezzava nel deserto, no? E questa voce che grida nel deserto. E nel testo ebraico, sapete che questo versetto 3 potrebbe essere tradotto voce di uno che grida. Nel deserto preparate la via del Signore. Oppure può essere tradotto voce di uno che grida nel deserto, come qui, no? Preparate la via del Signore. Interessante, voce di uno che grida nel deserto, oppure uno che dice nel deserto preparate la via del Signore. Quindi questo è il testo ebraico, nel testo invece greco no, nel testo greco è questo qui, però nel testo ebraico c'è questa possibilità. E allora questo deserto, battezzava nel deserto, no? Cioè, ancora oggi si va a far memoria del battesimo che Giovanni faceva, poi del battesimo di Gesù, che leggeremo tra poco, nel deserto, nella zona del Mar Morto, lì dove c'è il Giordano, che è un piccolo fiume, e che dalla parte giordana oggi, il Giordano in quella zona linea di confine tra Giordania e Israele, nella parte giordana, grazie a padre Michele Cirillo, che è stato un grande archeologo francescano, lui ha ritrovato dei resti di antiche chiese del III, IV secolo, il V poi no, dopo Cristo, con delle grandi vasche battesimali. Cioè, questo per dire che i cristiani andavano lì a farsi battezzare nella, quindi non siamo sicuri che è lì. Il Vangelo dice che battezzava oltre il Giordano, però i cristiani andavano lì, no? In questo deserto che scusate, non capisco perché non ha una sostanza. Perché battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Allora, chi immergeva, no, battezzava, come sappiamo, letteralmente l'immersione, questo gesto di purificazione che in tante religioni, no, abbiamo tutte le immagini di induismo, queste persone che si immergono, no, nei fiumi sacri. E così anche nell'ebraismo antico c'erano le purificazioni rituali. Abbiamo molte testimonianze, no, di queste vasche dove una volta al giorno ci si immergeva totalmente, e poi a casa ciascuno aveva delle piccole vasche dove si lavava i piedi. Ricordate che qualcosa del genere suonerà nel Vangelo? Quando lavanda dei piedi, appunto, chi ha fatto il bagno è già mondo, no? Eccetera, eccetera. E allora questo gesto che faceva parte naturalmente di una predicazione, cioè non era un gesto che si faceva così, uno arrivava e si faceva immergere da Giovanni. Giovanni appunto aveva tutta una predicazione di cui noi abbiamo qualcosa, e l'Evangelo, quello che riporta l'Evangelo, certamente una predicazione che chiamava a una possibilità di cambiamento di vita, e conversione per il perdono dei peccati. Questo, che ci sia possibilità di cambiare, come ci dicevamo, significa conversione attraverso il perdono di peccati. Torneremo su questo, è una cosa importante, fondamentale. E quello che cogliamo dai Vangeli è che mentre le immersioni rituali della tradizione ebraica erano fatte più volte, lo sappiamo anche per esempio da quello che si è trovato a Qumran, no? E dalle varie vasche che c'erano. Invece nel movimento di Giovanni, quello che poi sarà anche il movimento di Gesù, sarà una volta l'essere immersi. E questo gesto simbolicamente, se volete, cioè proprio anche come una lettura del gesto, dice l'essere immersi, messi dentro una situazione che ancora un po', quando ci immergiamo, cambiamo, no? Dipende dalle nostre capacità corporali, no? Naturalmente. E se però ci rimaniamo troppo, crepiamo, bisogna uscire. Come sotto il mare. Sotto il mare ci capiamo, però se ci rimani troppo, crepi. No? Il mare non soltanto uccide, ma uccide. Allora bisogna uscire. Bisogna uscire. E vedete, la parola di Giovanni e la vita di Giovanni doveva essere una di forte testimonianza, perché diceva, che dice Marco, che correvano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Naturalmente non possiamo pensare questo che sia vero dal punto di vista storico, però, come dire, possiamo immaginare che questo, tra l'altro, che Giovanni avesse una parola e che ha avuto una risonanza forte. E pensate che lo storico di quel periodo, che si chiama Giuseppe Flavio, e lui dedica una pagina intera a Giovanni, lo presenta un po' alla maniera di filosofi antichi, mentre dedica due o tre versetti, che come sapete sono anche molto discussi, perché alcuni pensano ci sono state delle interpolazioni cristiane su Gesù. Quindi, dal punto di vista storico, Giovanni ha avuto più risonanza di Gesù. E allora dalla Giudea e da Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel Giordano confessando il loro peccato. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle a corpi bianchi, dicevamo, questi abiti profetici, e mangiava cavallette e miele selvaggio. Attenzione, le cavallette sono un cibo puro, nel Levitico si dice che appunto il sacerdote potrà mangiare, e anche il miele selvatico. Tra l'altro, questa cosa del miele selvatico fa ricordare come in certi passaggi è la parola di Dio, il profeta Ezechiele che mangia la parola, è una parola che sta di miele all'inizio, e poi dopo, questa è una cosa che sarà ripresa anche nell'Apocalisse, no? Questa parola che all'inizio è dolce come il miele, ma poi nel profondo diventa amaro. E per cui dire, no, quest'uomo che nel deserto ascoltava, e la sua parola nasceva da un ascolto, il profeta è prima di tutto una parola, è una persona di ascolto. nel libro di Geremia, quando si presenta all'inizio di Geremia, si dice che la parola di Dio fu su Geremia, letteralmente cadde su Geremia. E c'è il profeta biblico, che è cristiano, e uno che accoglie una parola che gli viene rivolta da Dio. Nella tradizione ebraica si dice che noi abbiamo ricevuto una sola bocca e due orecchie perché il nostro parlare sia la metà del nostro ascoltare. Questo mi sembra anche interessante, no? Perché quando si parla poi della dimensione profetica della Chiesa, della dimensione profetica dei cristiani, sì, ma si parla, no? Della dimensione profetica, si parla, non c'è cioè, no? La dimensione dell'ascolto. Emergerà non solo tra noi preti, ma anche tra voi, eh? Perché cioè in tutti questi anni che sono qui e che tante volte sono stato invitato nelle parrocchie, nel ritiro d'avvento o di quaresima, no? Normalmente nelle parrocchie ci si attiva di più per il ritiro. Allora c'è la parola del predicatore, poi dopodiché c'è il tentativo di dire facciamo un po' di silenzio, no? Allora qui si prova. Marcello, no, eccetera. E in altri luoghi no, cioè non ci si prova neanche, cioè, voglio dire, tutto va a finire a stare alla luce di Dio, come a volte anche negli esercizi dei preti, dei religiosi. E oggi credo che, tra l'altro, c'è anche veramente antropologicamente, se posso azzardare questa parola così. E questo aggeggio cioè, ci rende ancora più difficile stare da soli, di impostare un tempo in cui lo spendi. Domenica ci diamo tante ragioni, no? Perché se ci chiama qualcuno, se ci chiama no. Però rischiamo di poi non stare nel deserto. Per preparare la strada al Signore. State con me stessi. State con me stessi. Allora, allora, e proclamava, viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per pregare i lacci di pressante, io che ho battezzato con acqua, ma egli mi battezzerà il Spirito Santo. Attenzione, viene dopo di me. È un termine tecnico per dire il discepolato. Cioè, quello che molti studiosi affermano, io li seguo, non sono alla loro altezza, ma li seguo, è che Gesù ha avuto come maestro Giovanni Battista. E questa cosa qui, detta ai nostri nonni, li avrebbe lasciati di stucco, no? Cioè, perché, scusate, Gesù ha studiato, Gesù era Dio, Gesù aveva installato dentro un satellitare, no, interstellare, per cui lui era sempre in contatto col Padre suo. Oggi non diciamo più questo, no? Cioè, già Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ancora negli anni Ottanta, in una catechesi del mercoledì, lui disse che Gesù aveva preso i primi rudimenti della sua fede ebraica nella piccola sinagoga di Napoli. Tanto piccola che non è stata trovata, può essere veramente tanto. E allora questo per dire che Gesù ha studiato, che Gesù, in quanto uomo, pienamente uomo come noi, veramente Dio ma veramente uomo, ha studiato, ha approfondito la parola, no, la mette in contatto con la vita. No, mi piace tante volte pensare come la parola è la vita, no? Tante delle sue parabole sono colte dalla vita. Tante volte piccolo o crescendo si sarà messo accanto alla madre che preparava il pane, e poi dirà, ricordate, il regno di Dio è simile a una donna che prende la farina, il pasta, eccetera, eccetera, no? E così tante altre cose. Cioè, quindi una persona che riflette e che soprattutto poi si è messo in ascolto di altri. Di altri. E per cui Giovanni, no, dice, colui che mi seguiva è più forte di me, io non sono degno di chinarmi per legare i lacci dei suoi scandali. È molto bella anche questa immagine di un servo, no? Che non, naturalmente non sappiamo come questo pian piano nella consapevolezza di Giovanni sia avvenuto nel rapporto con Gesù, nel dialogo con lui, nell'ascolto della parola, nella preghiera. Giovanni a un certo punto ha accolto che questo suo parente discepolo era quello che appunto era l'atteso. E in tante nostre raffigurazioni anche di arte noi troviamo Giovanni col ditino, no? Che indica, colui che indica. E Giovanni, se ci pensate, in tutti i Vangeli, quando a un certo punto incomincia, troviamo Gesù adulto, troviamo sempre Giovanni, troviamo sempre lui che indica Gesù. E quindi allora, come dire, per arrivare a Gesù bisogna passare per Giovanni. Nel Vangelo di Luca ci sarà anche Maria e Giovanni, entrambi, no? Cioè, come dire, qualcuno che ce lo indica. Qualcuno che ce lo indica. E penso che ciascuno di noi, e credo che bisogna anche custodirlo come memoria e memoria ringraziante, e ha avuto dei Giovanni, uomini e donne che in qualche modo con la loro vita e la loro parola ci hanno indicato Gesù. E Signore lo voglia, e sicuramente magari lo siamo stati, forse anche noi siamo stati, lo siamo ancora essere, di Giovanni che in qualche maniera, attraverso la parola o attraverso la vita, più o meno, e tante volte, cioè, indicano Gesù. Cioè, forse anche qui, no? Cioè, credo che come cristiani noi non siamo, non ci viene chiesto di dare tutte le risposte o di avere tutte le risposte. Alcune volte no, su quelle tematiche morali o ci, magari ci domandano perché siamo parenti o colleghi, eccetera, ci dicono, anzi vengono apposta per. Noi non è che dobbiamo avere tutte le risposte, poi no, noi, come dire, forse quello che possiamo fare è indicare una ricerca. Una direzione di ricerca, che è anche la nostra. E allora, ecco, no, quindi Giovanni dice appunto, io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Attenzione! Per Giovanni accorrevano tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Attenzione, la Giudea e Gerusalemme, che a quel tempo era la regione e la città col tempo. Invece Gesù viene da Nazareth di Galilea. E vale sempre la pena ricordare che Nazareth di Galilea, al tempo di Gesù, non aveva la stessa risonanza che ha per noi Nazareth. No, tra l'altro oggi Nazareth è una città che ha più o meno 70.000 abitanti, è la più grande città palestinese israeliana di Israele. E questa città al tempo di Gesù era un villaggio di 400-600 persone, gli archeologi spuntano su questi numeri, quindi un villaggetto che nessuno conosceva, nel senso che nell'Antico Testamento non è mai citato. E tra l'altro Nazareth di Galilea, la Galilea delle genti, dove c'erano, mentre la Giudea era la terra dei giudei, la Galilea era la terra spuria, era la terra mista, la terra di tanti migranti, veniva chiamata il popolo della terra, per dire un po' i terroni. Cioè Gesù era un terrone, quindi possiamo dire di buona compagnia, no? Gesù era un terrone. Cioè, quindi viene da Nazareth. Nazareth, che vi ricordate, Natanaele dirà. Vabbè, questa è un'altra tematica che però non finiamo. Cioè, un'altra riflessione. Quello che invece volevo sottolineare è questa marginalità. Ma anche un po' disprezzata, perché che cosa può venire da Nazareth, di Natanaele, e dire, no? Cioè, come dire, soprattutto nei paesi, non tanto Bari, no? Ma nei paesi, noi siamo sempre accanto a un paese che disprezziamo, per cui Bruttaglie e già Villa Castelli, no? Cioè, oppure Celie e Stadio, quando io ero ragazzo, cioè, ma tu, quello che di Castiglia, cioè, paesi che oggi sono molto più avanti di Bruttaglie, però per dire, no? Cioè, quindi questa, da lì, no? Da Nazareth di Galilea viene Gesù. Attenzione, questo è un modo anche un arco di narrare per contrapposizione. Tutti gli abitanti della Giudea, tutti gli abitanti di Gerusalemme, Gesù viene Nazareth, Galilea. E perché vedremo, Marco cerca di piazzarci. Cioè di narrare l'esperienza attraverso questo modo di narrare di uno che ci spiace e che ci lascia così. Se il Vangelo non ci lascia così, c'era un commentatore che diceva forse davanti ai Vangeli e riuscire per la grazia di Dio a essere toccati profondamente genera un senso di estraneità. Cioè di spiazzamento, di essere portati su terreni non tranquilli, abituali, come se tu fossi accaduto. Non so se sto riuscendo a spiegarmi. Se questo non accade, no, dice questo commentatore, forse non ancora il Vangelo più profondamente. E allora è ancora qui, no? Fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Attenzione, fu battezzato nel Giordano da Giovanni, il primo gesto di Gesù. I Vangeli ci presentano Gesù che scende in campo, per utilizzare una frase utilizzata e abusata nel nostro mondo, e attraverso un gesto. Anche i nostri, coloro che sono grandi o si pensano grandi, quando scendono in campo cominciano con una convention, cominciano con un gesto, cominciano, no? Anche simbolico, ricordo, si prendeva l'acqua del Po, no? Eccetera, altre cose. E Gesù comincia con un gesto, che è quello di inserirsi in un movimento di conversione, di chiamata conversione, di gente che in qualche modo si sentiva toccata dalla parola di Giovanni, per cui stava riconoscendo di non essere a posto. che Gesù si inserisce, comincia con questo gesto. Non so se qualche volta lo ricordo, l'avete sentito, ma si può trovare una scenografia di Lorenzo Milani, Don Lorenzo Milani, ma Lorenzo Milani voleva fare un film su Gesù, naturalmente non aveva i soldi né gli amici potenti, però ha scritto una scenografia. In particolare, per questa scena, lui annotava che bisognerebbe fare, diceva, porre la scena in modo che le telecamere dovevano inquadrare questa gente che veniva da Giovanni per essere immersa e gli spettatori non avrebbero dovuto, cioè dovevano essere messi in condizione di non sapere prima chi era Gesù, dovevano vedere dei volti. Se ci pensate, quando viene proposto un nuovo film, il battaggio pubblicitario, no, che lancia il film, ci presenta sempre l'attore americano bello che fa interviste e dice: fare questo ruolo mi ha cambiato profondamente la vita. È un attimo, no? Cioè, questa frase viene sempre ripetuta, dura poco, però c'è, cioè, l'idea. Per cui noi, quando vediamo il film, vediamo queste persone, i voti non ci interessano, perché stiamo aspettando che finalmente entri in scena l'attore americano. Ora, questa notazione di Lorenzo Milani a me fa pensare che lui voleva sottolineare il fatto di cogliere come Gesù comincia confondendosi con noi, facendosi uno di noi. E se volete, questo dice il programma del suo essere Cristo, del suo essere liberatore. Cioè, la sua opera di liberazione sarà nella collisione. Lui ci salva perché viene a farsi uno di noi, perché ci viene a narrare un mistero di un amore che prima di tutto nel condividere la tua realtà e il tuo peccato. Penso che questo è un punto sul quale poi torneremo, no? Perché intanto che non lasceremo entrare Gesù nel nostro male, non sperimenteremo. E lui viene a farsi uno di noi, a condividere in questa fila il peccatore. Ti dice il programma della sua vita, perché attenzione, noi sappiamo che Gesù comincerà il suo ministero tra peccatori e terminerà il suo ministero tra due anni. È quasi per dire la sua scelta di campo, che poi vedremo già. E subito, guardate anche questa narrazione, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio amato, in te ho posto il mio compiacimento. E vedete, è lo scendere e l'immergersi nelle nostre acque di morte, e uscendo dall'acqua e l'emergere alla vita, vide squarciarsi i cieli. Nel periodo d'avvento c'è una lettura di Isaia che ci viene proposta come prima lettura, in cui Isaia dice: se tu squarciassi i cieli e scendessi, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Che nella mentalità biblica il cielo è il luogo di Dio, la terra è data all'uomo, e il peccato, che è rottura di relazioni, ha chiuso il cielo. La terra diventa abbandonata. E dove Isaia diceva: squarci i cieli, Signore, squarci i cieli, scendi. E notate, no? C'è non dice lo squarcio è una cosa che non riesci a rimettere, è una cosa squarciata, non è una cosa tagliata per poi, no, squarciata. Tra l'altro questa cosa dello squarciarti i cieli e già richiama, e lo vedremo quando arriveremo, a quello squarcio del velo del Tempio che alla morte di Gesù, nel capitolo 15, è atterrato. E allora è questo, come dire, questo suo venire, questo parto di noi, il squarcio i cieli, che permette di nuovo la relazione e la condivisione. E venne una voce dal cielo che si è figlio mio d'amato, il te opposto al mio compiacimento. Vedete, qui Gesù, come dire, scopre la sua vocazione. Scopre la sua vocazione. Pensate che la scopre non durante un ritiro spirituale, nulla togliere di chi spirituali, e Gesù molte volte poi i Vangeli ci dicono che la fine letto se ne andava in preghiera, eccetera, no? Ma con nella vita, no? In una vita che una persona che ascolta, mentre vive poi ascolta quello che sta vivendo, no? Riesce a cogliere quello che sta vivendo. E con la sua vocazione, in questa parola che il Signore, il Padre suo, gli dice. Tu sei il figlio mio amato, il mio posto, il mio compiacimento. Attenzione, due cose e concludo. Uno, che vocazione, noi normalmente intendiamo sempre che cosa dobbiamo fare nella vita. No? Quando eravamo più giovani, noi siamo già un po' avanti negli anni, ci siamo chiesti, mi devo sposare o mi devo fare suora o prete? No? E chi ci accompagnava nei corsi vocazionali ci presentava le diverse vocazioni cristiane e eccetera eccetera, quindi una cosa da fare. Qui è come se Gesù scopre la sua vocazione, dove prima di tutto rendersi conto che tu sei un figlio amato, che tu sei una figlia. Interessante, no? Perché Sabino Chialà, questo nostro amico, lui a proposito di discernimento, lui diceva che la prima cosa da discernere è la volontà di Dio sulla nostra vita. E anche qui, quando dobbiamo discernere la volontà di Dio nella nostra vita, noi diciamo che cosa Dio vuole, Signore, che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? E lui diceva che prima ancora di che cosa vuoi da me, e discernere che Dio ti ha voluto, ti vuole e ti vorrà sempre. Bello questo, no? Discernere la volontà, discernere la vocazione, discernere che lui, che io sto qua perché lui mi ha voluto e mi vuole e mi vorrà. Credo che questo sia anche molto importante, continuare a discernere i segni che lui ci vuole, perché quando attraversiamo dei tempi difficili in cui ci sembra che nessuno ci voglia, no? Ancorarsi a quel volere fondamentale che lui ha. Tra l'altro ci aiuterebbe anche, credo, a, come dire, ad elaborare, ma poi arrivando anche a una pace, anche cogliere che questa volontà di Dio, cioè, è passata attraverso dei voleri umani di un uomo e una donna con tutti i loro cattivi. E va bene, ok, dobbiamo elaborare, dobbiamo capire che a un certo punto, amen, quello che conta è che Dio, attraverso dei voleri di un uomo e una donna con tutti i loro beni e tutti i loro casini, no, c'è tutto. Io credo che anche questo sarebbe importante. I due, e qui veramente concludo, la seconda cosa è perché Gesù viene immerso da Giovanni e in qualche modo Giovanni ha aiutato Gesù a scoprire la sua vocazione. Potremmo anche dire, così azzardandolo, ma neanche non è la mia, che Giovanni è stato il padre spirituale di Gesù. E allora è interessante che un padre o una madre, spirituale o più o meno, eccetera, la cosa è aiutare l'altro a scoprire che cosa il Signore, no, gli sta dicendo, lo sta chiamando, no, che è voluto, e che non è lui, non è lui Dio, non è lui, no, perché lui, ma è aiutare l'altro a scoprire, no, questo essere Signore. Va bene, e ci fermiamo qui, io non so.